Buonasera, buonasera, un saluto dal giusto clima Radio Popolare. Gianluca Ruggeri, come ci è mancata questa sigla?
Lo sai che stavo pensando alla stessa cosa? Era il primo pensiero che ho avuto è stato esattamente quello, Elena Mordiglia.
È così, la nostra bellissima sigla, la sigla del giusto clima che ci accompagna anche naturalmente nell'edizione di quest'anno, così come ovviamente la squadra è sempre la stessa, quindi noi due qui in studio la sera, ma quest'anno un po' prima, una mezz'ora prima, come avete già imparato un po' dal palinsesto di questa settimana, là fuori nel mondo da qualche parte, Sara Milanese e Marianna Usuelli, quindi squadra mista tra Radio Popolare e è nostra, ecco, perché c'è qualcuno là fuori che magari non ci conosce, sembra incredibile, ma...
No, beh, ma meno male che c'è ancora qualcuno che non ci conosce. La cooperativa è nostra, una cooperativa di produzione e vendita di elettricità prodotta 100% da fonti rinnovabili e, insomma, da tempo, oramai da 7 anni, abbiamo un rapporto stretto con Radio Popolare, una convenzione che ci ha consentito di fare tante cose, di contribuire a ridurre la bolletta della radio grazie al fatto che tanti ascoltatori e ascoltatrici sono diventati soci della cooperativa e quindi in questo modo hanno contribuito a ridurre la bolletta della radio. Poi abbiamo fatto anche l'impianto fotovoltaico che ha consentito a Radio Popolare di passare quasi, non del tutto, ma quasi indenne dalla stagione delle bollette impazzite del 2022, che tutti noi ricordiamo, e insomma, al di là degli aspetti meramente tecnici, credo che in questi anni abbiamo fatto anche un lavoro di aumento della consapevolezza e della conoscenza sui nostri temi, insomma.
Eh sì, è uno dei nostri scopi, diciamo, noi parliamo di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetica naturalmente, e poi c'è un grande tema che ci piace trattare, che tratteremo anche in questa puntata, che è quello che dà un po' il titolo alla nostra trasmissione.
Certo, il giusto clima è dedicato alla giustizia climatica, quindi tutti questi temi che hai sapientemente elencato sono sempre visti con la chiave appunto della lettura delle disuguaglianze, che sono disuguaglianze che alimentano la crisi climatica e sono alimentate a loro volta dalla crisi climatica. Quindi senza spezzare questo meccanismo reciproco di rafforzamento noi non ne usciamo, né per quanto riguarda le disuguaglianze né per quanto riguarda la crisi climatica. Le due cose vanno risolte assieme.
Senti, abbiamo citato È Nostra, però non abbiamo ancora dato i contatti, quindi ora diamo i contatti di È Nostra. Prima volevo solo dire che È Nostra ha compiuto 10 anni quest'anno, insomma un traguardo molto importante di cui parleremo anche naturalmente qui.
Un traguardo molto importante, il compleanno in realtà era il 18 di luglio, ma l'abbiamo festeggiato nello scorso weekend. Siamo andati a Gubbio, dove abbiamo installato 2 pale eoliche e a Gubbio, proprio per come opera normalmente nostra, abbiamo ottimi rapporti non solo con l'amministrazione locale, ma con la popolazione locale, e c'è una proloco locale che ci ha aiutato dal punto di vista anche culinario ad alimentare la festa. È stata una bellissima 2 giorni e la prossima puntata del Giusto Clima sarà proprio dedicato a raccontare che cosa è successo in questi 2 giorni.
Chiamate, scrivete a nostra, info@lenostra.it, la mail la dico io, e poi c'è un numero verde.
Il numero verde è 800-593-266, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ovviamente tutte queste cose, se non avete fatto in tempo ad annotarvele, le trovate sul sito di Enostra, www.enostra.it, ovviamente scritto senza accento.
Sul sito di Radio Popolare invece trovate tutti i nostri podcast di questa edizione, di questa stagione, naturalmente anche delle stagioni precedenti. Abbiamo anche una casella di posta elettronica, clima@radiopopolare.it, scriveteci, e poi siamo in diretta naturalmente come tutti i mercoledì sera, quindi ci potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it, oppure ci potete scrivere sms, telegram e anche whatsapp al 331 621 4013. E allora di che cosa parliamo nei prossimi 53 minuti, caro Gianluca?
Facciamo un po' il punto di come è andata l'estate proprio dal punto di vista climatico, diciamo così, con Antonello Pasini del CNR, uno dei più importanti scienziati italiani sul tema. Parleremo poi di come le temperature estreme portano a delle conseguenze anche sulla salute mentale delle persone, e in questo caso parleremo con Alessandro Massazza di United for Global Mental Health, che è una ONG britannica, e poi parleremo, insomma, dello stesso tema che trattava Mattia Guastafiero prima di lasciarci la linea, cioè delle elezioni americane. Ovviamente noi approfondiremo il tema della relazione tra chi vincerà le elezioni americane e le politiche climatiche, non solo americane ma globali, e ne parliamo con Emanuele Bonpan, direttore di Materia Rinnovabile.
C'è una buona abitudine a cui però non vogliamo rinunciare, mai rinunceremo, che è la nostra rassegna stampa con cui cominciamo tutte le puntate del Giusto Clima. E allora cominciamo proprio da qui. Hai già anticipato che parleremo di come è andata l'estate dal punto di vista del clima, e il titolo della nostra trasmissione appunto è Il Giusto Clima, lo dicevamo proprio un attimo fa, perché vogliamo parlare del rapporto tra disuguaglianze e clima, e ci sono sempre tante cose da dire a questo proposito.
Sì, non è stato facile mettere assieme la rassegna stampa questa settimana, perché ovviamente non essendo in onda alla fine giugno, in questi 2 mesi e mezzo sono successe tante cose, ma appunto, per le cose che dicevi tu, non parleremo di yacht affondati per la crisi climatica, ma parleremo per esempio di una notizia che mi sembra stia un po' passando sotto traccia, perché nei paesi della parte sud del continente africano è in corso la peggiore siccità da un secolo a questa parte. Si parla di 68 milioni di persone che ne stanno soffrendo le conseguenze dirette, è il 17% della popolazione di 16 stati appunto della parte sud del continente africano, tra cui per esempio il Malawi, il Zimbabwe, lo Zambia, il Lesotho, la Namibia. Fin da maggio è stato lanciato un appello per raccogliere 5 miliardi di dollari di aiuti, un obiettivo che finora non è stato raggiunto. Basterebbe una piccola patrimoniale sul patrimonio di Elon Musk e avremmo risolto il problema. Ci sono poi situazioni locali particolari, come in Malawi ad esempio, dove la popolazione di diversi villaggi ha dovuto fuggire a causa del fatto che gli elefanti sono usciti dalla loro zona abituale per cercare cibo e acqua, o la Namibia, che invece ha deciso di uccidere 700 esemplari tra elefanti, ippopotami e zebre e altri animali di grosse dimensioni, mammiferi di grosse dimensioni, per contribuire a sfamare la popolazione locale. E di tutto questo, onestamente, si sente parlare molto, molto poco.
E queste sono alcune conseguenze dirette, oltre che molto drammatiche. Ci sono però alcune conseguenze invece magari meno dirette.
Sì, sono usciti 2 studi molto interessanti in queste settimane su questo tema. Il primo è dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è un'istituzione intergovernativa molto prestigiosa, insomma non è una di quelle app per le previsioni del tempo, certo. Che vanno per la maggiore. E secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, già oggi le nazioni africane complessivamente spendono una quota rilevante delle loro risorse per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Si parla in alcuni casi di quasi il 10% del budget che gli stati hanno a disposizione per spendere, o se la calcoliamo in un altro modo, si parla di quote tra il 3 e il 5% del prodotto interno lordo, già oggi. I costi ovviamente dipendono da fenomeni vari, come inondazioni quando piove o siccità quando non piove, che interessano quei territori, e quindi tutto quello che vi potete immaginare come conseguenza della siccità, o per esempio le frane e le inondazioni. Sono paesi che contribuiscono in minima parte alle emissioni globali, hanno responsabilità storiche molto limitate rispetto per esempio ai paesi europei o ai paesi del Nord America, ma questo ovviamente non li risparmia dalle conseguenze, quindi pur non avendo grandi colpe si beccano gran parte delle conseguenze. Un altro studio molto interessante invece è stato pubblicato dalla Banca Mondiale e dice che nel mondo ci sono circa 400 milioni di studenti che hanno perso giorni di scuola a causa della crisi climatica negli ultimi 2 anni. E se nei paesi ricchi si parla mediamente di 2,4 giorni di scuola all'anno persi per questioni inerenti alla crisi climatica, nei paesi poveri arriviamo a 18 giorni all'anno di scuola persi, che sono 7,5 volte di più rispetto ai paesi ricchi.
Ma non c'è solo la crisi climatica, l'uso delle risorse fossili ha infatti delle pesanti conseguenze anche sulla qualità dell'aria.
Sì, c'è un bel servizio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che ad agosto ha pubblicato un sito con la classifica della qualità dell'aria, c'è una mappa, ci sono le tabelle per identificare appunto le concentrazioni di particolato fine PM2,5 negli ultimi 2 anni, quindi 2022-2023, nelle 372 principali città in Europa. E indovina qual è la città messa peggio?
No, non voglio, non mi presto a questo gioco.
È Slavonski Brod in Croazia, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, non abbiamo
noi, vedi,
città messa peggio, ma nelle 14 peggiori, delle 14 peggiori città in termini di qualità dell'aria sul particolato fine, ce ne sono 9 su 14 italiane.
Dove?
Padane.
Ecco.
Eh sì.
Qua. Quali sono?
Cremona, Vicenza, Padova, Venezia, Piacenza, Torino, Bergamo, Brescia e Treviso.
E Milano?
Milano è 354esima su 372. Poi vediamo se siamo contenti o no di questa posizione. Ai primi posti ovviamente ci sono città svedesi, finlandesi e islandesi, e poi c'è Faro, che è in Portogallo, dove probabilmente è il gran vento che tira, che aiuta ad avere un'aria abbastanza buona.
E allora in Europa, in Italia, non si respira una bella aria, e immagino ci siano posti peggiori però come la Cina?
Sì, questa è proprio la domanda classica, no? Per chi non ci ascolta, ma su molte delle cose che racconteremo quest'anno la domanda sarà poi, e allora la Cina, no? ed è una domanda anche legittima. In Cina ci hanno messo mano pesantemente, c'è uno studio dell'Università di Chicago, anche questo pubblicato da poco tempo, secondo cui tra il 2012 e il 2022 in Cina l'inquinamento urbano dell'aria è diminuito del 41%, con un piano molto dettagliato che è stato messo in campo dal governo e dagli enti locali, chiamiamoli così, cinesi. E grazie a questa azione, il cinese medio oggi vive 2 anni in più. C'è un allungamento della durata della vita dei cinesi di 2 anni grazie a questa cosa. Ovviamente questo gli costerà un sacco in pensioni, però insomma credo sia una buona notizia. Ovviamente hanno fatto le classiche cose che si fanno in questi casi, hanno tagliato il numero di auto in circolazione, tagliato la produzione di acciaio, che era molto significativa vicino alle città, divieto di centrali elettriche a carbone nelle principali aree urbane, adozione delle rinnovabili, eccetera, eccetera, eccetera. Una delle ultime cose che hanno fatto è puntare molto sulla mobilità elettrica in ambito urbano. Di fatto nelle grandi città cinesi quasi tutti i bus e quasi tutti i motorini sono già elettrici, e ormai praticamente metà delle auto che sono vendute ad agosto, più di metà delle auto che erano vendute erano o elettriche o ibride plug-in, cioè con la possibilità di essere ricaricate alla spina, e il 97% dei cinesi pensa che la sua prossima auto sarà elettrica.
Senti, ho una serie di brutte notizie qui in scaletta, le vogliamo dare oppure ci andiamo ad ascoltare Nick Cave e le diamo un'altra volta, forse mai?
Le diamo un'altra volta.
Dai, mi sembra un buonissimo modo per cominciare questa stagione del Giusto Clima. She rises in advance of her panties. I can confirm that God actually exists. She turns and smiles, but never, ever scantily. Thank you.
dogs, they all barking at the shadow.
E questo è Nick Cave, che è il primo artista della settimana del nuovo anno, del nuovo palinsesto di Radio Popolare. Tanto un ascoltatore ci scrive: sono stato di recente in alcune città cinesi e mi ha colpito il numero di auto elettriche, che è impressionante. E allora andiamo a parlare, come dicevamo in apertura, dell'estate appena trascorsa e di clima con il nostro primo ospite in collegamento con noi.
Siamo in collegamento con Antonello Pasini, primo ricercatore del CNR, un amico della trasmissione del Giusto Clima, autore di tantissimi pubblicazioni e alcuni libri anche divulgativi, l'ultimo dei quali, L'equazione dei disastri, cambiamenti climatici su territori fragili, è stato pubblicato proprio da Codice Edizioni. Allora Antonello, partiamo veramente dalla base. Che tipo di estate abbiamo avuto? Un tuo commento su che tipo di clima abbiamo avuto a livello globale quest'estate?
Lo sappiamo bene, abbiamo appena avuto anche l'ultimo report di Copernicus. È stata un'estate estremamente calda, la più calda della serie storica che abbiamo. Questo è successo a livello mondiale, a livello europeo, a livello italiano appena un pochino di meno, perché a livello italiano globale, diciamo così, di tutta l'Italia, è il terzo anno più caldo della serie storica che va addirittura dal 1800 in poi. Però per esempio per il sud è la seconda soltanto alla tragica estate del 2003. Quindi comunque caldo nel mondo, ma caldo anche da noi, insomma.
Siamo alla fine di un lungo anno che ha visto succedersi record praticamente ogni mese. Abbiamo avuto il settembre più caldo, l'ottobre più caldo e così via. È appunto un trend oramai stabilizzato. Da questo punto di vista, nei prossimi mesi ci possiamo aspettare una riduzione delle anomalie di temperatura, o siamo in una situazione invece, diciamo così, di nuovo normale, da cui non torneremo indietro? E rispetto a questo discorso, le oscillazioni appunto di temperatura in qualche modo causate dal Niño e dalla Niña, come interagiscono, che tipo di effetti hanno?
Certo, dunque, dato per scontato che il trend in aumento delle temperature medie globali dovuto agli influssi umani è appunto in continuo aumento, ma quest'anno è stato particolarmente eccezionale perché si è sovraimposta questa variabilità naturale che è stata espressa da questo El Niño molto forte, quindi questo riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico tropicale centro-orientale, che è durato almeno fino a quasi a metà di quest'anno. Insomma, adesso siamo in una fase neutra, stiamo andando verso il raffreddamento di queste acque tropicali, quindi la cosiddetta Niña. Per cui effettivamente quest'anno è stato estremamente alto, diciamo, dal punto di vista delle temperature, il 2023, la prima parte del 2024 anche. Adesso ci aspettiamo una leggera diminuzione rispetto al 2023, ma questo non vuol dire che riesca, come dire, a recuperare il vantaggio sul 2023, perché anche il 2024 potrebbe essere un anno record. Se la giocheranno sul filo di lana, ma come dico sempre, insomma, ottenere la medaglia d'oro in questo non è, come dire, una cosa di cui fregiarsi, insomma. Quindi una leggera diminuzione, perché la temperatura media globale va così, insomma, non è una crescita lineare, è un po' a scalini, no? Quando c'è una variabilità naturale che aiuta, abbiamo degli anni record, poi magari c'è una leggera diminuzione, una leggera stasi, e poi al prossimo picco di variabilità naturale torniamo su allo scalino successivo.
E in questo quadro generale sappiamo bene come il mese di settembre è spesso un mese di grandi uragani, tifoni, tempeste tropicali.
proprio a causa della grande quantità di calore accumulata negli oceani nei mesi estivi, ovviamente nell'emisfero boreale, nell'emisfero nord. Da questo punto di vista, insomma, come sta andando quest'anno? Sembra una stagione più tranquilla del normale, è così? È possibile fare previsioni anche per le prossime settimane?
Ma guarda, uno si aspettava una stagione record degli uragani nell'Atlantico per via della Niña e di altri fattori come le acque dell'Atlantico estremamente calde. Adesso in realtà queste acque si stanno raffreddando un po', cosa che ha sorpreso non poco anche tutti noi che ci occupiamo di clima globale, e quindi per esempio sono un paio di settimane che non si formano uragani nell'Oceano Atlantico. Queste previsioni sono sempre molto difficili perché poi può succedere qualcosa che te le scompagina, no? E quindi in questo momento è così. Altra cosa invece nel Pacifico, dove la stagione dei tifoni sta andando avanti in maniera galoppante, insomma. E le acque del mare e degli oceani sono estremamente importanti, del resto lo vediamo anche nella nostra Italia, come si ritira l'anticiclone africano, entrano queste correnti più fresche come quelle di questi giorni e creano precipitazioni violente e tutti i fenomeni che, la cui violenza, la cui intensità viene amplificata appunto da questo mare mediterraneo estremamente caldo, che fornisce non soltanto vapore acqueo, quindi c'è più materiale per formare le nubi, ma anche calore, quindi energia che l'atmosfera non può far altro che scaricare violentemente sui territori e sul mare, magari anche con fenomeni violenti, vedi da un burst, vedi trombe marine, cose di questo tipo.
Quindi tutti i fenomeni che abbiamo vissuto quest'estate, anche di piogge intense, che abbiamo sperimentato anche nella nostra radio, no? La scorsa settimana, proprio per un episodio di pioggia improvvisa a Milano e intensa, abbiamo avuto un allagamento che ci ha costretto per qualche decina di minuti a interrompere le nostre trasmissioni. Tutti questi fenomeni locali sono in qualche modo legati a questa dinamica globale complessiva.
Sai, la situazione climatica è cambiata qui nel nostro Mediterraneo, come dire, l'espressione massima del cambiamento climatico è quello degli anticicloni africani, no? Mentre una volta noi eravamo protetti, per così dire, dall'anticiclone delle Azzorre che arrivava all'inizio dell'estate, io ricordo benissimo Bernacca che aspettava con ansia l'arrivo di questo anticiclone e rimaneva su di noi fino alla cosiddetta rottura di Ferragosto, dopodiché arrivavano magari temporali. Adesso invece no, arrivano questi anticicloni estremamente forti, con molto caldo, molta siccità, ma non hanno la forza di rimanere sempre su di noi, ogni tanto si ritirano, come è successo spesso quest'estate nel nord Italia, e arrivano infiltrazioni di aria più fredda che, quando incontrano questo suolo caldo, questo mare estremamente caldo, fanno un contrasto termico molto forte e creano purtroppo questi disastri che poi vediamo, magari accentuati dalla vulnerabilità del territorio, ovviamente. Certo. Questo è chiaro, come io scrivo sempre, ho scritto nell'ultimo libro le questioni di disastri, la parte climatica è solo un fattore dell'equazione, poi c'è la vulnerabilità del territorio, c'è addirittura l'esposizione nostra dei nostri beni. Se noi andiamo a costruire in maniera abusiva nell'alveo di un fiume, è chiaro che siamo più a rischio.
Insomma. In questo quadro generale penso anche al tema delle infrastrutture, per esempio le fognature che sono state dimensionate sulla base delle serie storiche di precipitazioni, ma nel momento in cui queste serie storiche cambiano e piove molto di più, ovviamente ci troviamo ad avere un'infrastruttura, una fognatura che non è più in grado di reggere perché era proprio stata dimensionata su numeri completamente
diversi. Sì, i famosi tempi di ritorno degli eventi, insomma, l'intensità di questi eventi, insomma, tutte queste cose vanno ridimensionate.
E non è soltanto con la pulizia dei tombini, che ovviamente è sempre necessaria, ma non è solo con quella che ce la caveremo sostanzialmente.
Troppo no, bisogna pensare ad una ristrutturazione anche urbanistica delle città. Noi abbiamo tante periferie purtroppo nate male, con poco verde, estremamente cementificate. Il verde è estremamente importante contro gli eventi estremi, siano essi le ondate di calore, perché ovviamente mitigano la temperatura e danno la possibilità anche alle persone meno abbienti, che magari non si possono permettere il condizionamento, di rimanere in come dire, ambienti freschi e non soffrire il caldo. E poi soprattutto sono importanti anche perché gli ambienti, i territori verdi possono assorbire buona parte di quella precipitazione violenta che altrimenti scorre in superficie e crea queste strade che diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa.
Quindi un insieme di misure che si possono pensare di mettere in campo come misure di adattamento appunto al fatto che cambiamenti climatici ci sono e ci saranno.
Attenzione però, perché non basta l'adattamento, certo. Nel senso che noi questi fenomeni ci riteniamo per il futuro, perché purtroppo il clima ha un'inerzia e quindi indietro non torniamo, pensiamo di stabilizzare al più la temperatura e quindi anche questi fenomeni, no? Quindi queste cose ci riteniamo, ci dobbiamo difendere, ma attenzione, dobbiamo evitare di andare a scenari estremamente peggiori dove sarebbe difficilissimo difendersi e quindi bisogna mitigare, cioè diminuire le nostre emissioni delle carbonica, di altri gas serra, diminuire le nostre emissioni fossili, diciamo così, le nostre combustioni fossili drasticamente fino ad arrivare al net zero di carbonio al 2050, tutte cose che vanno fatte perché altrimenti veramente andiamo in scenari inesplorati.
E questo sicuramente, l'installazione di energie rinnovabili o gli interventi di efficienza energetica sono al cuore della nostra trasmissione, anzi paradossalmente siamo magari noi parliamo molto meno di adattamento rispetto a quanto parliamo di mitigazione. Volevo chiederti, questi segnali delle conseguenze dei cambiamenti climatici che sono innumerevoli, no? Dalla diffusione di specie tropicali nel Mediterraneo allo scioglimento dei ghiacciai, in questi giorni si è parlato tanto della marmolada, alla modifica dell'andamento delle correnti oceaniche che avrebbe conseguenze incredibili sulla vita di milioni di persone, oltre che sulla vita nei nostri oceani, alla modifica dei vortici polari. Ecco, a volte ho la sensazione che nel dibattito pubblico, anche tra le persone che magari sono più informate, sono più consapevoli, ci si sofferma di più sulle cose vicine e in qualche modo visibili, perché effettivamente ci toccano magari direttamente, e magari meno su altre che magari ci sono meno vicine, ma che in prospettiva potrebbero avere le conseguenze peggiori anche. Hai anche tu questa sensazione? Condividi con me questa sensazione? E magari ci sono delle cose che tra quelle che ho citato o che mi sono dimenticato di citare, che ritieni appunto particolarmente significative e che magari finora sono state sottovalutate?
Sì, guarda, il problema vero secondo me è che non abbiamo abbastanza cultura scientifica per comprendere che il clima è un sistema complesso e globalizzato e che quindi dobbiamo preoccuparci non soltanto di quello che succede sulla nostra testa, ma di quello che succede altrove, perché questo potrebbe avere influenze molto, molto forti su di noi. Faccio solo un esempio di cui si parla poco, anche se ultimamente questa notizia è uscita. Ci sono state alluvioni molto forti nell'Africa subsahariana. Perché? Perché sostanzialmente col cambiamento climatico di origine antropica si espande un pochino verso nord quella che è l'influenza dell'equatore dei tropici, no? Per esempio va verso nord quella che si chiama linea di convergenza intertropicale, cioè la linea in cui nascono i temporali più grandi del mondo, sostanzialmente portano precipitazioni estremamente violente. Questa linea si sposta verso nord estate, arriva la stagione delle piogge in certe zone, adesso però si sposta ancora di più verso nord, quindi alcune zone che non erano abituate a queste piogge violente vengono inondate da queste cose. Ci sono stati disastri enormi in Africa di cui si parla pochissimo. E l'altra cosa, perché influenza su di noi? Innanzitutto perché da quelle zone la gente dovrà scappare e quindi migrazioni in qualche modo climatiche. E poi perché questo aumento verso nord della linea di convergenza intertropicale sposta verso nord anche l'anticiclone africano che ci sta sopra e quindi sempre di più arriva verso di noi. È tutto concatenato, ci sono delle catene causa-effetto in atmosfera, nel sistema clima, che ci colpiscono direttamente o indirettamente. Quindi tutte queste cose purtroppo bisogna parlare, però bisogna parlare facendo capire che le cose non sono semplici, cioè non dobbiamo fermarci a 5 centimetri dal nostro naso, dobbiamo guardare più in là.
Allora grazie Antonello Pasini, primo ricercatore del CNR, autore di tantissimi libri, tra cui appunto abbiamo ricordato l'equazione dei disastri. Grazie, insomma ci saranno sicuramente nuove occasioni per sentirci e a presto.
Grazie a voi, a presto.
E grazie ancora al nostro ospite. E ci arriva un sms, caro Gianluca Ruggeri al 331-6214013, da Roby, che chiede: ma l'estate nell'emisfero sud come è stata?
Allora, quella che per noi è l'estate, ovviamente per loro è inverno, e mi risulta che sia in Sud America sia in Australia ci sono state temperature record, ovviamente temperature record per la stagione, quindi molto caldo pur essendo inverno.
E allora, con Antonello Pasini abbiamo ripercorso l'andamento climatico di quest'ultima estate, più in generale degli ultimi due terribili anni. Sappiamo bene che le ondate di calore hanno delle pesanti conseguenze sulla salute delle persone, ad esempio aumentano il numero delle morti precoci, però non abbiamo finora, almeno Gianluca, mai approfondito un altro tema, che è il tema delle conseguenze sulla salute mentale. Allora lo facciamo questa sera con un ospite in collegamento, che è Alessandro Massazza, che è un ricercatore che si occupa proprio di questi temi e attualmente lavora per United for Global Mental Health. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi e prima di tutto grazie mille per l'invito.
Grazie a lei di essere qui con noi. La prima cosa che le chiediamo è di spiegarci è che cos'è questa organizzazione non governativa che abbiamo appena citato, come lavorate e anche come vi finanziate.
Certo, grazie per la domanda. Allora, United for Global Mental Health è un'organizzazione appunto non governativa con sede nel Regno Unito, che si occupa di sviluppare e sostenere policy inerenti alla salute mentale, così che ogni persona o ovunque viva nel mondo possa essere supportata nel momento in cui faccia esperienza di problemi di salute mentale. Siamo una delle principali organizzazioni della società civile a occuparsi di salute mentale a livello globale e abbiamo staff basato un po' in tutto il mondo. Io in particolare all'interno dell'organizzazione mi occupo di tutta l'area di lavoro che connette la salute mentale a tematiche ambientali, quindi cambiamento climatico appunto, ma anche inquinamento, in particolare inquinamento dell'aria e biodiversità. A livello di finanziamenti siamo appunto una no profit e diciamo che veniamo sovvenzionati da diversi tipi di investimenti, come per esempio fondi da governi, ma anche enti filantropici e aziende private.
E partiamo dalle persone che già soffrono di patologie psichiche. Quali sono le conseguenze sulla salute di queste persone nel momento in cui c'è un'ondata di calore?
Allora, come avete menzionato voi, il calore estremo può avere tutta una serie di conseguenze sulla salute fisica. Tuttavia, oltre alle conseguenze sulla salute fisica, il caldo estremo ha anche tutta una serie di impatti sulla salute mentale. In particolare, le persone con alcuni problemi di salute mentale tendono ad avere un rischio di mortalità più elevato rispetto alla popolazione generale durante ondate di calore. Per esempio, uno studio condotto durante l'ondata di calore del 2021 nella British Columbia in Canada ha identificato le persone con schizofrenia come il gruppo più ad alto rischio di mortalità, anche controllando statisticamente per altre 25 malattie croniche. Inoltre, le persone che soffrono di alcuni problemi di salute mentale sono a rischio più alto di essere ospedalizzate durante ondate di calore, e qui parliamo sia di ospedalizzazioni psichiatriche che di livelli più alti di ammissioni per cure emergenziali come il pronto soccorso, per esempio. Per farvi un esempio, una meta-analisi, che è un tipo di studio che combina in un'unica analisi i risultati di tanti studi diversi, ha per esempio trovato che le ondate di calore sono associate con un aumento di quasi il 10% delle ospedalizzazioni per problemi di salute mentale. E anche qui alcuni gruppi, come per esempio le persone che soffrono di disturbi psicotici come la schizofrenia, tendono ad essere particolarmente ad alto rischio. Infine, c'è sempre più evidenza sulla relazione fra calore eccessivo e aumento dei suicidi o di comportamenti suicidari, con appunto la stessa meta-analisi menzionata prima, che ha trovato che per ogni grado centigrado di aumento si tende ad osservare un corrispettivo aumento dell'1,5% nell'incidenza di suicidi. La domanda che rimane è: come mai vediamo queste associazioni nella letteratura? E in realtà sappiamo ancora poco su quali potrebbero essere i meccanismi che spiegano queste relazioni, ma alcune possibili ipotesi che sono state fatte sono l'impatto che il calore può avere sull'umore, per esempio, rendendo a volte le persone più irritabili, o l'impatto che il calore può avere sul sonno, il fatto che alcuni farmaci psichiatrici, come per esempio alcuni antipsicotici, possono impattare l'abilità che le persone hanno di regolare la propria temperatura corporea, o infine il fatto che a volte le persone con problemi psichiatrici gravi possono avere meno risorse economiche e sociali per proteggersi dalle ondate di calore, come per esempio accesso a case ben coibentate o all'aria condizionata.
E hai parlato di fenomeni di violenza su se stessi, c'è anche un tema invece di aumento di atti violenti sugli altri, aggressioni, incluse le aggressioni sessuali?
Allora sì, diciamo di sì, anche se qui è importante fare una piccola premessa, ovvero che è importante non confondere i problemi di salute mentale con atti di violenza, perché è molto importante sdoganare lo stereotipo della persona, no, con problemi di salute mentale come violenta, dal momento che la stragrande maggioranza delle persone con problemi di salute mentale, anche gravi, è molto più a rischio di ricevere atti di violenza piuttosto che compiere violenza. Detto questo, sì, una delle relazioni più studiate nel contesto dei comportamenti sociali durante periodi di calore eccessivo ha proprio a che fare con la violenza e con i comportamenti aggressivi in generale, e effettivamente si tende ad osservare una correlazione fra calore e vari atti di violenza, come per esempio omicidi e violenze domestiche. Anche qui ci sono diverse teorie sul perché vediamo questo aumento di violenza e aggressività. Per semplificare, possiamo riassumerle in un primo gruppo di teorie che ipotizzano che il calore induce maggiore aggressività, aumentando il nostro livello di impulsività, di discomfort e aggressività, e un altro gruppo di teorie che ipotizzano che il calore eccessivo può causare un cambiamento nelle nostre routine, per esempio aumentare le nostre attività all'aperto, le nostre interazioni sociali, aumentando quindi la possibilità di conflitti interpersonali o contribuendo a creare situazioni in cui è più probabile che le persone possano interagire in modo violento o aggressivo.
C'è anche tutto un tema di conseguenza, per esempio, sulla qualità della vita in termini di riduzione delle ore di sonno, no? C'è un grande dibattito sulla grande crisi globale della mancanza di riposo. Anche questo è legato in qualche modo alla crisi climatica e alle ondate di calore?
Allora, diciamo che sì, come menzionato prima, il sonno è forse uno dei meccanismi appunto più studiati che potrebbe collegare appunto il cambiamento climatico a un impatto sul benessere psicologico della popolazione in generale. Sappiamo per esempio che le notti si stanno in alcune parti del mondo scaldando più velocemente dei giorni, e che temperature elevate durante la notte possono effettivamente impattare sia la durata del sonno, potenzialmente ritardando il prendere sonno e anticipando lo svegliarsi, ma anche la qualità del sonno, specialmente in popolazioni già di per sé vulnerabili e in luoghi già di per sé caldi. Possiamo pensare per esempio alle città a causa del fenomeno delle isole di calore. Ovviamente, come per qualsiasi aspetto della salute mentale, il cambiamento climatico non è l'unico fattore determinante, e molti altri aspetti, quali abitudini di vita come l'esercizio fisico, la dieta, l'igiene del sonno, lo status di salute, contribuiscono anche questi in modo importante ad impattare questo aspetto.
Certo. Siamo in collegamento con Alessandro Massazza di United for Global Mental Health, e ci sta molto, secondo me, in maniera molto efficace accompagnando in questo viaggio sui rapporti tra la crisi climatica, in particolare le ondate di calore, e la salute mentale. Io credo che ti inviteremo sicuramente in una qualche altra puntata, perché ci sono Grazie. Tanti altri temi che oggi non riusciremo a toccare. Però prima di salutarci, un flash molto rapido su quali possono essere gli interventi per ridurre queste conseguenze, almeno le conseguenze peggiori delle ondate di calore sulla salute mentale e in generale sulla salute.
Certo. Allora, la risposta più ovvia è che dobbiamo allinearci con l'accordo di Parigi, di estrarre.
Questo lo diciamo a tutte le puntate, quindi siamo tranquilli.
Esatto. Su un piano più pratico ci sono varie azioni concrete che si possono prendere per tutelare la salute mentale delle popolazioni dal caldo estremo. Diciamo che un aspetto importante da sottolineare è che molte delle azioni di mitigazione del cambiamento climatico hanno importanti co-benefici per la salute mentale. Per dare un esempio, l'aumento e la tutela del verde può prima di tutto contribuire alla diminuzione di CO2, all'abbassamento delle temperature, per esempio in aree urbane, ma allo stesso tempo migliorare il benessere psicologico della popolazione, contribuendo a più tempo passato in ambienti naturali all'aperto o a maggiore attività fisica. E simili esempi possono essere applicati a forme di trasporto più attivo o a diete più sostenibili, per esempio. A livello di adattamento, anche qua ci sono esempi di piani di azione per il calore che tengono in considerazione la salute mentale. Per esempio, il sistema di allerta per le ondate di calore nel sud dell'Australia è un buon esempio. In questo piano, per esempio, si richiede che le persone con problemi di salute mentale vengano avvisate nel caso di ondate di calore attraverso una chiamata telefonica, e nel caso la persona non risponde viene fatta una visita a casa per controllare che la persona stia bene. Quindi questi sono un paio di esempi.
Grazie.
Di come gestire questo problema.
Grazie Alessandro, torneremo sicuramente a disturbarti, è molto interessante ascoltarti, grazie davvero, buona serata.
Grazie ancora per l'invito. Buona serata.
Grazie ancora, grazie ad Alessandro Massazza, che è appunto ricercatore e si occupa dei temi di cui abbiamo parlato e lavora per United for Global Mental Health. E allora andiamo avanti, andiamo a dare il benvenuto al nostro prossimo ospite, che torna a trovarci e ci porta invece alla strettissima attualità d'oltreoceano.
Siamo in collegamento con Emanuele Bonpan, giornalista, scrittore, direttore di Renewable Matter, tantissime cose, amico della trasmissione, amico nostro, e insomma, con lui cerchiamo di fare il punto un po' sulle elezioni americane. Ci eravamo lasciati prima delle vacanze con un candidato, il presidente in carica, che sembrava molto debole, destinato a perdere. È successo di tutto, non c'è bisogno ovviamente di riprendere tutto quello che è successo. Partiamo dalla cronaca, partiamo dalla notte, quando si è tenuto il primo e probabilmente quello che sarà l'unico dibattito tra il candidato e la candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America, e abbiamo dovuto aspettare l'ultima domanda per sentire parlare di cambiamento climatico. Cosa hanno detto i due stanotte?
Beh, molto poco. Innanzitutto un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È stato detto molto poco, 2 minuti per segmento per Kamala Harris e per Donald Trump. La prima ha ribadito l'importanza della tematica, ha ribadito anche il piano di investimenti di Joe Biden, Inflation Reduction Act, in Clean Energy Economy, ricordando anche ovviamente l'occupazione, 800.000 nuovi posti di lavoro legati a questo piano di investimenti, e ha ricordato anche degli investimenti fatti nel settore automobilistico all'interno della stessa domanda, senza espandere particolarmente i contenuti, mentre Trump ha risposto completamente parlando solamente del settore automotive, di quello che lui farebbe come investimenti per garantire i posti di lavoro nel settore automobilistico, senza ovviamente specificare se si parla di auto elettriche o a combustione interna. Quindi una risposta molto molto debole. Kamala già precedentemente aveva invece sottolineato la sua intenzione di continuare sugli investimenti, di continuare su i permessi al fracking, la fratturazione idraulica, fondamentale procedura per estrarre il gas, soprattutto in alcuni stati chiave, come la Pennsylvania, dove si teneva lo stesso dibattito televisivo, che è uno dei swing state, quindi degli stati considerati chiave per vincere questa elezione. E quindi, se da un lato ha detto qualcosa sul cambiamento climatico, dall'altro ha anche difeso i suoi record dell'industria dell'oil and gas.
Allora, su questo poi torniamo, però partirei proprio da questa prima constatazione. Mi sembra una grande differenza rispetto a 4 anni fa. Non dico che il clima era al centro delle questioni politiche, ma per esempio durante le primarie democratiche nei confronti il clima era uno dei temi di confronto, forse anche per la presenza di candidati molto, come dire, coraggiosi su questo, come la Warren, come Sanders, la stessa Harris, ma che cosa è successo? Intanto, se sei d'accordo con questa lettura, e poi appunto che cosa è successo in questi 4 anni?
Beh, sicuramente c'è una certa cautela a parlare di cambiamento climatico in un momento che, come anche in Europa, negli Stati Uniti c'è un po' di di cold fit, come si dice in inglese, cioè di cautela a parlare di queste tematiche, un po' perché c'è stato un rallentamento e tutta quella che è la finanza ESG, c'è sicuramente molta attenzione a quelli che sono gli effetti dell'IRA, che sicuramente hanno creato investimenti, ma non hanno portato a normative e regolamentazioni. Biden aveva parlato dei suoi record climatici, sicuramente nella sua campagna c'era molto spazio all'Inflation Reduction Act, era una campagna dove appunto doveva anche vendersi molto ai giovani, essendo un candidato estremamente vecchio, quindi lui spingeva molto per questa tematica. La Harris è molto consapevole che lei si gioca tutta la sua elezione in stati come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, dove soprattutto il primo, ma anche gli altri due, la tematica energetica costituisce il lavoro di tantissimi elettori ed elettrici. Quindi con anche un certo appoggio del mondo ecologista che la approva pienamente, anche se poi deve appunto difendere il fracking, preferisce tenere molto basso il profilo sul tema ambientale. Noi abbiamo fatto varie interviste come Materia Rinnovabile, c'è grande entusiasmo dal mondo delle energie rinnovabili sul record della Harris, sono consapevoli che appoggia una visione che è anche simile a quella di Obama. Obama è sempre stato per una visione, lui la chiamava all of the above, cioè qualsiasi fonte energetica per lo sviluppo americano, va bene, incluse le fossili, ma ben regolamentate. Quindi c'è da aspettarsi dalla Harris, se sarà presidente, sicuramente non uno stop, un ban all'estrazione di gas utilizzando le tecnologie del fracking, ma sicuramente maggiore regolamentazione, maggiore sicurezza su questo. Ma per la campagna elettorale in questo momento storico preferisce, sapendo che Trump sarebbe un candidato ben peggiore sui temi ambientali, sostenere la Harris anche quando la Harris non parla in maniera eccessivamente vocale di tematiche climatiche, tematiche energetiche nello specifico.
Quindi vediamo se ho capito, mentre 4 anni fa la corsa era, diciamo così, a sinistra, semplificando molto, per andare appunto a prendersi durante le primarie gli elettori di Warren e di Sanders, molto attenti sul tema del cambiamento climatico, qua la corsa è più al centro, dove magari questi temi non sono prioritari, quasi dando per scontato che ci sia un appoggio appunto di ecologisti e altri movimenti da questo punto di vista. Eppure appunto in questi 4 anni, l'hai citato già un paio di volte, no? L'Inflation Reduction Act, cioè la legge che il nome è la legge per la riduzione dell'inflazione, in realtà è stato finora il più grande programma di spesa, non l'unico, perché poi c'è stato un programma di spesa sulle infrastrutture, c'è tutto un piano anche sulla industria dei microprocessori, ma è un enorme piano di spesa su tutte le tecnologie per la transizione energetica, efficienza, rinnovabili e quant'altro, automobili elettriche, tutto di fatto in qualche modo finalizzato non solo a fare la transizione, ma a creare buoni posti di lavoro con buoni stipendi, che è uno dei mantra di questi anni appunto di Biden. Cosa ne pensi? Perché non questo provvedimento, secondo me molto importante, non viene visto, non viene posto un po' al centro del dibattito, non viene visto come uno strumento che ha avuto una sua efficacia?
Sicuramente il mondo dell'energia, il mondo degli ambientalisti, con le persone che interessa queste tematiche, conoscono l'impatto dell'IRA, dell'Inflation Reduction Act, e in qualche modo sostengono la candidata Harris anche per il suo track record precedente. È stata una persona che ha perseguito comunque compagnie dell'oil and gas, è stata una persona che è appunto nel 2019 in una posizione molto progressista, e quindi c'è una sorta di
ricordiamo che quando era appunto procuratrice addirittura fece causa al governo Obama per, adesso non mi ricordo più quale provvedimento, ma insomma diciamo per la difesa degli interessi del petrolio, e lei invece
appunto ribadisco
in tribunale, insomma,
no? C'è sicuramente un touch d'accordo tra questo mondo e lei, proprio perché sanno che essendo gli stati chiave dell'elezione, stati dove ci sono forti interessi economici, ma non solo delle grandi imprese, ma anche proprio dei lavoratori e delle lavoratrici legate all'oil and gas, è meglio non puntare la comunicazione su una tematica
che può costare la vittoria a Trump e quindi comportare impatti ambientali e climatici. Ricordiamoci che Trump era uscito dall'accordo di Parigi, che ovviamente darebbe via le estrazioni anche nell'Artico, che ha fatto, sta facendo una campagna per raccogliere centinaia di milioni da finanziatori del settore oil and gas, che lo stanno appoggiando a livelli record in questa campagna elettorale. Sicuramente di solito questo compito viene lasciato a quelli che in inglese si chiamano i surrogates, cioè alcune figure chiave che tendono a riportare l'attenzione su queste tematiche, e sicuramente vedremo persone che fanno campagna per la Harris nei luoghi giusti, pensiamo a paesi come stati come la California, stati come il Colorado, dove queste tematiche hanno un enorme interesse da parte degli elettori democratici. Sicuramente difenderanno i record di Biden e della Harris, ovviamente, sull'IRA, su tutte le iniziative. Ricordiamoci ad esempio che Biden è stato il primo presidente che ha iniziato a normare le emissioni fuggitive di gas metano, il CH4 è uno dei gas serra più importanti oggi da regolamentare, e su questo gli Stati Uniti hanno fatto molto sotto il presidente Biden.
Tra l'altro emissioni che vengono anche appunto dalla fratturazione idraulica del terreno, e anche dall'industria del gas liquido, no? Dell'esportazione. Sappiamo quanto è stata importante in questi anni, da una parte per gli Stati Uniti che esportavano e dall'altra per l'Europa che importava.
E quindi vediamo comunque questo ruolo della Harris come possibile regolatrice, ma ecco, lo ribadisco l'ultima volta, in questa elezione sì, si sa che la candidata è una candidata più green sicuramente di Trump, penso che chiunque lo sarebbe, ma dal punto di vista dello spin mediatico è un argomento che è bene tenere in qualche modo low profile. Si sa che è una candidata progressista su queste tematiche, si sa che è una candidata competente su queste tematiche, ma ovviamente se vuole vincere, purtroppo la matematica elettorale richiede che in qualche modo sia più centrista e si comprometta su queste tematiche, purtroppo, perché devo dire purtroppo.
Senti, fammi fare l'avvocato del diavolo, no? Allora, abbiamo questa contraddizione, diciamo così, tra la tattica di breve termine per vincere le elezioni e la strategia di lungo termine, che invece potrebbe portare a risultati diversi sul piano dei democratici. Dall'altra parte abbiamo appunto un candidato che è già stato presidente, che nella sua presidenza ha fatto cose come l'hai già ricordato, no? L'uscita dall'accordo di Parigi, e che ovviamente ebbe una eco molto, molto rilevante, tanto che credo che fu il primo provvedimento che prese Biden appena eletto di rientrare nell'accordo di Parigi, se ricordo bene. Però di fatto, se noi andiamo a vedere i dati, le statistiche negli anni di Trump, non è che si è arrestato per esempio lo sviluppo delle rinnovabili negli Stati Uniti. Allora, non è che abbiamo da tutte e due le parti un po' contraddizione tra quello che si dice e quello che si fa veramente, e alla fine forse magari non c'è tutta questa differenza, o tu invece vedi che ci sarà una grossa differenza in caso di vittoria di Trump?
In ogni caso siamo negli Stati Uniti d'America, quindi negli Stati Uniti d'America gli investimenti, l'economia ha sempre il primato su tutto. Abbiamo visto l'America diventare un esportatore di gas e petrolio sotto l'amministrazione Obama, abbiamo visto aumentare le rinnovabili durante l'amministrazione Trump, abbiamo visto di nuovo rafforzarsi l'esportazione di gas sotto l'amministrazione Biden. E quindi da un lato abbiamo un mondo economico estremamente dinamico che non guarda i colori politici del governo. Il Texas è uno stato repubblicano ed è quello che più di tutti ha investito in rinnovabili, e la Pennsylvania, che sarebbe uno stato democratico, è quello che più di tutti insieme al Texas sta esplorando e estraendo soprattutto gas ma anche petrolio. Dall'altro c'è quello delle regolamentazioni, e qua è secondo me la grossa differenza tra due candidati. Mentre è difficile regolamentare il mercato in un paese liberista, iperliberista come gli Stati Uniti, l'unico modo è quello di cercare di imporre regolamenti che in qualche modo costringano gli Stati Uniti a ridurre le emissioni, come ad esempio è stato col metano sotto Biden, mettere una sorta di controllo sulla qualità dell'estrazione, perché un conto è estrarre gas metano e non avere nessun sistema di check and balance, un altro conto è sì continuare a estrarre gas metano in un'ottica ovviamente di riduzioni, ma in ogni caso avere sempre più regolamenti stringenti, avere un sistema magari un giorno di carbon tax, che ovviamente è ancora lontano dall'essere
implementato. Sicuramente i democratici sono un filo più forti dei repubblicani sulla regolamentazione, ma sul mercato assolutamente hanno lo stesso, secondo me, approccio di laissez-faire che hanno tutti. Io sono sempre stato molto scettico degli impatti anche dell'IRA sulla decarbonizzazione, perché è vero che stanno crescendo le rinnovabili, sta crescendo l'efficientamento energetico e le auto elettriche, ma quel gap, cioè quella quota di produzione di energia va semplicemente a colmare il delta dovuto all'aumento della domanda di energia, quindi non è che si consuma meno gas, meno petrolio, semplicemente se ne consuma quote simili agli anni precedenti e quel delta di differenza viene colmato fortunatamente dalle rinnovabili, ma gli Stati Uniti non sono ancora in rotta per raggiungere l'obiettivo climatico che si sono posti. Adesso non mi ricordo, dovrebbe essere il 37% rispetto al 2005 al 2035, adesso potrebbe essere sbagliato un attimo la memoria, devo rinfrescarmi sul loro target, però
la sostanza è quella.
Per vedere una grossa differenza bisognerebbe significativamente cambiare marcia, un'economia che è iperconsumistica, non è basata sull'economia circolare, non ha neanche lontanamente le regolamentazioni che c'ha l'Europa, ma anche la Cina è molto più efficace a ridurre le emissioni di quanto lo siano, certo, gli Stati Uniti, perché è un governo centrale che dà la direzione della politica industriale, mentre la politica industriale negli Stati Uniti è fatta esclusivamente dal mercato.
Va bene, grazie davvero Emanuele Bombani.
Grazie a voi.
Di materia rinnovabile, so peraltro che nelle prossime settimane sarai negli Stati Uniti, quindi torneremo a romperti le scatole, a disturbarti, anche in vista della COP29, i cui lavori evidentemente saranno influenzati anche dall'esito delle elezioni, ma soprattutto dal lavoro che si sta facendo in queste settimane, in questi mesi di tessitura anche tra paesi in conflitto come Stati Uniti e Cina. Grazie davvero e buona serata.
Grazie a te Gianluca, buona serata a tutti e a tutte.
E siamo arrivate in fondo a questa puntata del Giusto Clima, però abbiamo ancora proprio qualche secondo per raccontare un evento.
Da venerdì 13 a domenica 15 a Villa Greppi, che è a Monticello in provincia di Lecco, ci sarà il festival Simbiosi organizzato da Simbio Onlus. Sono 3 giornate di laboratori, incontri, proiezioni cinematografiche, ci saranno anche attività di gioco per bimbe e bimbi, e il programma lo trovate su festivalsimbiosi.it. io sarò con Daniele Panzeri venerdì dalle 18.30 alle 19.30 a parlare appunto di transizione ecologica e sociale.
Ci segue a ruota Nina Terruzzi con Jazz Ahead e noi salutiamo Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione. Salutiamo anche noi caro Gianluca Ruggeri.
E cara Elena Mordiglia, ciao!
Ciao!